Vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Recita così il versetto 41 del capitolo 19 di Giovanni. Dice solo questo, però ci rimanda all'uomo. Il giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno ancora era stato posto. E allora anche qui ci aiutiamo ad entrare. Accennavo stamattina un po' la sorpresa di aver trovato, perché comunque avrei fatto, perché questo breve cenno introduttivo all'entrata nel giardino nuovo, a quel testo singolare di Abramo che stamattina il lezionario poneva come lettura, perché non c'è dubbio che c'è un qualche cenno di preludio a cosa potrebbe diventare una tomba. E nel caso nostro poi una tomba abitata dal Signore, e che poi si sarebbe risolta in una tomba con la pietra ribaltata. E per Abramo è davvero questa pagina stamattina, magari ti era già anche nota così, lo meriterebbe, perché io ho fatto tanto tempo senza mai averla sentita, né avevo sentito riprendere un commento specifico, ma adesso con l'aiuto di biblisti bravi ma semplici, gente che ha studiato seriamente Genesi, quello sguardo su Abramo, l'itinerario di Abramo, questo mi sembra un aspetto decisivo, questo testo diventa davvero preludio, dove anche solo averla, lo spazio di una terra per seppellire la moglie, è lui certezza, per lui certezza di un compimento che avverrà. E allora regalami almeno la caparra, Signore, fammela prendere, mettendo in difficoltà il capo degli tipi che non capisce perché mai voglia spendere tanti soldi, quando pure lui aveva dato volentieri la possibilità di prendere lo spazio di un sepolcro già dignitoso. Preludio, sono quelle cose che nella parola di Dio sono lì, e dopo quando tu le rileggi, ma questo è il criterio fondamentale della lezione della Bibbia cristiana, quando tu le rileggi alla luce del compimento, guadagni una profondità di senso, un'intuizione nuova, una ragione differente. E allora, come ci fa bene sapere che anche un uomo roccioso nella fede, come Abramo, un uomo che si è affidato da sempre ad una promessa assolutamente inimmaginabile, adesso abbia la semplicità di cuore, però dammi un segno, Signore, piccolo, piccolo, non chiedo di più, ma un segno. Io lo so già che tu compirai la promessa, però dammi la certezza di poter toccare che c'ho una terra mia, come la mia gente avrà la gioia di toccare una terra che diventa sua. È bellissima questa pagina. È bellissimo, è preludio della riflessione di oggi. La faccio in termini semplici, mi sembra anche che sia intercorso così tanto in queste meditazioni dense, ma non per colpa mia, dense perché la ricchezza del dono è fuori misura, e che preferisco davvero stare sulle sottolineature essenziali. E allora il riferimento è quello evidente di Giovanni 20, i versetti 11-18, quel indimenticabile racconto di Maria di Magdala. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le avevo detto». Quante volte abbiamo vissuto e avremmo aiutato a vivere, e lo faremo tra poco ancora, tra qualche settimana, lo splendore di questa pagina e la freschezza delle parole che ci consegna. Ora, qui metto accanto soltanto due aspetti, ma semplicissimi, mantenendo la nostra consueta lunghezza d'onda. Da una parte, questo abitare piangendo di Maria, quel luogo. Piangeva, stava all'esterno, ma il non essere andata via sembra sia la ragione per la quale Gesù le regala la possibilità di questa indimenticabile esperienza, a rimanere nei luoghi della desolazione, anche nel pianto, non è mai senza esito. C'è un compimento che Gesù raccoglie e conduce a termine. Ma appunto salto i tanti aspetti del brano che poi affido alla vostra preghiera. È come lo abita. Con quello che è stato da sempre, con l'animo con cui si è posto, man mano che via via lungo le strade trovava e chiamava i discepoli, si baciava, si faceva incontrare e conoscere, accoglieva a suo seguito le donne che si facevano gioiose di poter seguire il maestro. E allora i due segni inconfondibili, per dire come sempre, sono esattamente il chi cerchi, eccola, è la parola chiave, ritornello puntuale, che anche in quest'ultima fase emerge, chi cerchi, è come l'espressione di uno che sa di essere cercato, ma che sa molto bene questo, perché in realtà è lui che prima ha scelto di cercare noi. E allora non può sbagliare a riconoscere l'animo dell'altro. Cerca noi lui. E allora capisce subito di essere cercato da Maria di Magdala. E poi, con i tratti della bontà familiare, è davvero sconvolgente questo passaggio, dove sentendolo parlare con queste parole, Maria, che stravede per Gesù: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hanno posto, io andrò a prenderlo. Non lo riconosce. E il riconoscimento avviene con l'espressione di un affetto. Maria chiama per nome. I tratti con cui abita, i luoghi dove ci incontra, rimangono costantemente questi. E questo è una continuità di una bellezza davvero straordinaria. E anche qui, come a dire, devi, si ricomincia. E si ricomincia come abbiamo sempre fatto, con la reciproca ricerca l'uno dell'altro e con l'affetto ospitale di chi con gioia si accoglie. Un testo che dopo dice molto di più, voi mi perdonate le annotazioni poverissime che sto facendo, ma tengono la continuità con l'orizzonte che ci ha guidato. Anche il giardino dove è esposto un sepolcro nuovo è un luogo che Gesù abita così. Lo abita così. E qui, appunto, io mi ero poi avviato ad una riflessione di senso, anche perché per alcuni aspetti, sotto il profilo concreto del luogo della Pasqua, è un po' quello conclusivo. Dopo non so se domattina potremo davvero concludere che è quello conclusivo, quello di oggi, non lo so, però l'importante è di non inventare nulla, è di superfluo, e di rimanere profondamente aderenti ai Vangeli. Ma certo, mi sarebbe piaciuto partire con quella domanda: se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto. Ecco, dove l'avete posto? Hanno portato via il mio Signore. Questa è la domanda che da sempre percorre la storia dell'evento cristiano. E come sarebbe bello raccogliere testimoni, martiri, poeti, artisti, discepoli, poveri, che ci danno pezzetti di risposta, che ci prendono per mano e ci dicono: adesso ti conduco io dove hanno posto il corpo del Signore. E magari ti conducono da chi è povero, ti conducono nei contesti marginali. Ecco, guarda che l'hanno posto lì il corpo del Signore. E allora tutta la vita sei in cerca dei luoghi dove hanno posto il corpo del Signore, perché vedi i segni di un risorto, li vedi nello sguardo della gente, nella bontà delle persone, del rinascere di situazioni morte, del riprendere vita di chi invece si era dato per definitivamente sconfitto. Tutto questo, quanto davvero ci entra nel cuore con profondità, di slancio e di sguardo. Ecco, ma quando poi mi incamminavo così, e mi piaceva, devo dire, mi piace ancora, anzi, sarebbe bello farsi aiutare proprio da voci, da testimoni, da uomini, da donne, che in tanti modi ci hanno aiutato a scoprire. Adesso te lo dico io dove l'hanno posto il corpo del Signore, perché io l'ho visto il vivente, io l'ho trovato il corpo del Signore, ma non più giacere in un sepolcro, l'ho trovato come il vivente ed il risorto. Questo sarebbe una cavalcata nella storia e nei luoghi e nei vissuti di chiesa e del mondo davvero di grande importanza e bellezza. Ma ho dovuto fare i conti con una cosa che mi ha convinto, ma che io non avevo mai approfondito, magari voi l'avevate fatto da sempre, ma perché è stato anche un giovane prete, bravo, che è stato Fidei Donum, che mi ha fatto una riflessione su questo, ma sul testo. Il testo è Marco 14, 3, 9. È il testo nella casa di Simone il Lebbroso, Betania, dov'è? È il testo della donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore, dove ruppe il vaso e profumò sul suo capo, e il profumo lo versò sul suo capo, e con l'indignazione dei presenti. Ora qui si inserisce una frase che probabilmente ha davvero un rapporto enorme e bellissimo con il giardino dove è stato posto un sepolcro nuovo. Dice il versetto 6: allora Gesù disse, perché non poteva venderlo per più di 300 denari e darlo ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Gesù allora disse: lasciala stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto, ecco, in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Ecco, questa è una parola inattesa, perché è Gesù che la stabilisce, la connessione tra quell'unzione di spreco, di spreco, il gesto esagerato dello spreco e la sua sepoltura. Stabilisce un rapporto diretto. E allora questo apparire di Gesù nel giardino nuovo fa riferimento a qualcosa che si interpone tra la deposizione, quando è stato messo nel sepolcro, e quell'apparizione a Maria che poco fa abbiamo detto. Ma dove è andato? Le due risposte, quella solenne, forte, profondissima della fede cristiana, è sceso nel regno dei morti, la discesa agli inferi, è andato ad abitare il luogo più tenebroso, quello del buio, dell'insuperabile buio. La sua era stata una vita a discendere. Era disceso facendosi uno di noi, è sceso fin sotto le soglie del mare al Giordano quando ha iniziato la missione tra noi, è sceso, ha condiviso, ha accompagnato e adesso come potrebbe non scendere nel luogo dove nessuno scende, ma dove tutti vanno? Nel luogo delle tenebre e della morte. E appunto tutto questo è ciò che intercorre in quel difficile silenzio da portare del Sabato Santo. Perché quel silenzio nel giardino è abitato dal discendere di Gesù, dal discendere, dal farsi accanto al luogo della morte. E allora qualcuno dice, vedi, c'è anche l'altra risposta, quella che riprende l'immagine bellissima del cantico, del dialogo con l'amato e l'amata. Ma dov'è andato, dice il coro, il tuo amato o bellissima fra le donne? Dove si è recato il tuo amato perché noi lo possiamo cercare? Con te, il mio amato, dice il cantico, è sceso nel suo giardino fra le aiuole del balsamo a pascolare il gregge. Ora, il gesto dello spreco che Gesù connette con la sua sepoltura sembra essere davvero eco di un gesto infinito, gesto di amore, perché solo un amore conduce ad uno spreco così ingiustificabile. E questo spreco di amore è proporzionale all'amore per i poveri, non è di meno, non è di meno. Quindi non accetta l'obiezione, poteva venderlo a 300 denari, li avremmo dati ai poveri, perché lo spreco per amore non ha valore. Ma questo è Gesù che difende il gesto della donna e lo connette con la sua sepoltura, arriva a dire una parola che non è mai scritta su altro e su altri nel Vangelo. In ogni luogo della terra dove verrà annunciato il Vangelo si parlerà di lei. È impressionante questa cosa. Vuol dire che qui c'è una lettura dall'interno, c'è una comprensione che via via è andata emergendo e che è andata al di là del ciò che è raccontato e che va a raggiungere le ragioni del perché è raccontato così. Perché guarda che non se n'è andato, è sceso nel giardino tra le aiuole dei gigli, perché ha restituito la vita al regno dei morti. E allora come fai a non dargli il meglio di te stesso? Per uno che si fa solidale perfino fino a questo punto, come fai a non dargli il meglio? Io non l'avevo mai fatto questo sentiero. Ma vi confesso che mi convince, ma anche perché lo provo con la frase di Gesù, altrimenti incomprensibile, detta prima nella casa di Simone il Lebbroso, di fronte ad una donna che ha il disprezzo di tutti. E la frase è lui che connette, no? Questo non vale di meno dei soldi dati ai poveri, perché questo è gesto d'amore per la mia sepoltura, lo connette con la morte, ma il gesto d'amore non può morire con la morte, il gesto d'amore va oltre, appunto. Va nel regno dei morti per far dono della vita. Ecco, a me pare che tutto questo abbia davvero una forza di linguaggio poderoso, perché da una parte ci dice che anche da morto ha abitato l'ultimo luogo, ma l'ha abitato come sa abitarlo lui, facendosi solidale, l'ha abitato scendendo, inabissandosi nel regno della morte, l'ha abitato da Gesù, come l'avevamo visto fare dal deserto al pozzo, alla strada, alla casa, alla città, alla sala al piano superiore. Stamattina nel giardino al di là del cedro, come sempre, abitato con i tratti inconfondibili di un uomo che ti dice: vedi, sono accanto, ti ho aspettato, ti ho raggiunto, chi cerchi? Ecco, questo a me pare che non è per nulla poesia. Questa è fede pasquale, genuina. E allora mi sembra anche bello che l'ultima consegna che questo testo ci dà sia un invito a esagerare. Guarda, adesso che li hai fatti tutti gli occhi della Pasqua, adesso esagera, non mettere freni nell'amore al Signore. Esagera spudoratamente. Voi mi perdonate di tutte queste frasi, ma non sono tutte pazze, però. No? Comunque finisce con lo spreco di una donna peccatrice in una casa dove tutti la disprezzano. E colui che fa l'elogio di questo gesto è Gesù. è Gesù. Questo è un augurio, è un augurio. Il nostro cammino nei luoghi finisce con l'invito a diventare gente esagerata. È grave finire gli esercizi con questo squilibrio evidente, eh? E tu dici, ma dove diavolo sono andato in questi giorni per sentire cose così? Sì, non sono però stupide. Perché se c'è uno che lo spreco lo merita, è esattamente uno che ci ha amato fino in fondo, fino ad abitare gli spazi tenebrosi della terra, del buio e della morte. Allora, io tutto il nardo prezioso lo utilizzo, e chi mi viene a dire dovevo darlo ai poveri, gli posso con umiltà e con semplicità rispondere: guarda, lui non è da meno, è il più povero dei poveri che abbiamo incontrato. Lui non è da meno, l'ho sprecato bene il mio nardo prezioso. Ho trovato la persona giusta per sprecarlo, il mio nardo prezioso. Ci fermiamo qua, con un pomeriggio ancora bello e ampio, dove possiamo pregare, dove possiamo fare un po' sintesi, dove sentiamo davvero come in qualche modo la parola ci abbia più di una volta superato, è andato al di là delle aspettative, ma non perché chissà quale capacità di lettura, no, ma perché è poderosa la sua ricchezza. E quando ci regaliamo i tempi e le condizioni per penetrarla fino in fondo, questa ricchezza esplode in tutta la sua bellezza. E allora ne rimani veramente abbagliato, veramente. Ecco, sia questo anche l'animo con cui preghiamo con semplicità ma anche con fede, così mi aiutate anche a capire quanto questo ascolto condiviso, per di più in un clima francamente vissuto molto bene, e poi bellissimo come giornate, questo quanto davvero ci ha regalato. Sento risonanze, rimandi in molti di noi che dicono quanto la parola lavori dentro, scandagli, faccia emergere prospettive e anche voglia di rinascita, capacità di leggere in profondità, vedere che anche le situazioni più tenebrose non sono state lontane da uno che questi luoghi li ha abitati. E allora la voglia di cercarlo ti aumenta. La voglia di chiederti ma dove l'hanno posto il corpo del Signore appassiona per sempre la tua vita, anzi questa ricerca non hai voglia di farlo da solo, vorresti farla con tanta gente, con la nostra gente, con le nostre comunità, andare in giro insieme per vedere dove l'hanno posto. Fare l'esperienza viva del risorto, questo a me pare davvero uno spazio bello e rigenerante. Bene, la buona preghiera, stasera è tutto normale, in più quel momento totalmente libero ovviamente delle 8:30, rimaniamo poi d'accordo, domattina l'appuntamento è alle 9:15 e con invece il servizio della colazione aperto dalle 7:30 in avanti, tranquillamente. Gli amici del monasterino, qui un po' è chiesto il sacrificio di liberare prima, per gli altri invece tranquillamente, dopo pranzo, ecco, quando andate via, quindi occupate pure la stanza fino alla fine, e appunto gli altri devono lasciarle un po' libere, mi riportate le chiavi, sì, riportatele, poi vediamo, io devo restituirle subito perché arrivano altri, comunque sì, è meglio però riportarle. Maria Paola mi diceva quando ci vediamo qui alle 9:15 me le date e le riconsegniamo poi a lei. Va bene allora, e domattina facciamo una mezz'oretta di conclusione, però è di conclusione aperta. E devo dire che non mi dispiace, no? Finire gli esercizi usando l'aggettivo aperto, perché non abbiamo finito. Come fai a dire che adesso i luoghi della Pasqua li conosci tutti? Come fai a dire? Ci ha messo in crisi questo cammino. E difatti domani mattina già i pochi cenni confermeranno che ci ha messo in crisi, perché ce n'è qualcuno che è ancora da raggiungere ed è il Signore a dircelo. E così dopo, adagio adagio, facciamo il nostro momento di sintesi. Dopo abbiamo anche luoghi impegnativi, faticosi del nostro ministero, no? Per parecchi di noi, parecchio. Ma devo dire che questo è un'attrezzatura buona e per di più non pesa, ci sta nella bisaccia, non pesa, ma è un'attrezzatura che ti porta, che ti dà la forza e che davvero ti sorregge. Buona preghiera.